24 mattino.
Spezia, non esagerare con le buone notizie oggi.
No, no, tranquillo, tranquillo.
Spezia, buongiorno. Siamo a martedì, neanche a metà settimana. Vabbè, godiamocelo lo stesso. Down in the
forest with the devil in me. E i politici su, e i politici giù, e i politici qua, e i politici là.
Sì.
E quando si va a votare, nessuno ce va.
Beh, mi sembra il grande editoriale dell'ascoltatore sull'astensionismo. Bene, bene.
Ma Giulia, ma come si fa ad andare sul podcast? Io lo vorrei sentire, animale a chi, ma non ci so andare, se ce l'hai insegnate.
Allora, signora, le spiego. Per ascoltare tutti i podcast di Radio 24... basta che lei o va sul sito di Radio 24, www.radio24.it, oppure c'è l'applicazione, c'è un'applicazione apposita sul cellulare, la scarica, l'applicazione di Radio 24, è molto comoda tra l'altro per ascoltare i podcast, oppure nell'eventualità, ma noi consigliamo di utilizzare la nostra applicazione, ci sono le varie piattaforme dalle quali si possono ascoltare i podcast. Oh, questo mi dà l'occasione per ricordarvi una cosa importante. Trovate anche il richiamo, tra l'altro, proprio sulla nostra app, che siamo in corsa con due delle nostre produzioni per il premio podcast dell'anno assegnato dal Pod. E sono due le trasmissioni, i podcast. Quando meno te lo aspetti, di Nicoletta Carbone, podcast originale di Radio 24, era quello dedicato al disagio psicologico tra gli adolescenti. E per la categoria business c'è, cioè, quello originale del Sole 24 Ore, Comprami, scritto da Daniele Vaschi e Andrea Franceschi, è dedicato al mondo, dal lato economico e non solo, e anche di storia, al mondo di OnlyFans. No, non è la zanzara, è una cosa invece fatta sull'economia di OnlyFans. Va bene, 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio per questa seconda parte di 24 mattino, quella dedicata alla rassegna stampa. È martedì 11 giugno, c'è Carmelo Lauricella in regia, Alessandro Schirano in assistenza, Simone Spezia come sempre al microfono, e voi, se vorrete, con i vostri messaggi WhatsApp e WhatsApp audio. Segnalo sommessamente che ho aperto da poco, in questo momento lo sto gestendo io perché ho trovato uno spazio interessante, al di là dei nostri canali social che conoscete perfettamente, anche uno spazio su un subreddit, uno spazio su Reddit, un subreddit che si chiama 24 mattino, lo trovate se siete su Reddit. Le regole sono precise, no troll, si prova a ragionare un po' con tranquillità e serietà, ed è l'esatto motivo per il quale ho deciso di aprire questo spazio, per avere uno spazio di confronto e riflessione con chi volesse sui temi che affrontiamo in trasmissione, o anche altri, ovvio. Va bene, le aperture dei giornali di oggi. Il Sole 24 Ore apre con una rara intervista, direi rarissima intervista, alla presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, realizzata dalla collega Isabella Bufacchi insieme a Expansion, Handelsblatt e Les Echos, quindi quattro giornali internazionali che si mettono insieme e realizzano questa intervista con Christine Lagarde. L'Europa cresce sui tassi più tempo. Poi arriveremo all'interno di questa intervista nella quale, come già vi dicevo, alle 6.30 ci sono una serie di elementi interessanti, diciamo, che prescindono dal tema specifico dei tassi, hanno più a che fare con come si sta muovendo la Banca Centrale Europea in questo periodo. Le critiche che sono state mosse non riguardano appunto solamente come sono stati gestiti i tassi, ma anche questo. A centropagina, Apple che sfida nuovamente Wall Street con l'intelligenza artificiale, e poi le amministrative. Bergamo e Cagliari al centro-sinistra e il Piemonte conferma Cirio. Nuova Europa ora si tratta, l'apertura del Corriere della Sera, via con le aperture politiche. Parlamento più a destra, l'Europa cerca una guida, è il titolo di Avvenire. Schlein sfida Meloni, è il titolo della Repubblica che intervista la segretaria del Partito Democratico. Schlein si prende il PD e Campolargo, il centrosinistra avanti nelle città, è il titolo di Domani. Meloni Schlein, le due Italie, è l'apertura della Stampa. Il Manifesto, titolo polemico con Giorgia Meloni, dov'è la vittoria? Con il punto interrogativo. Dice: neanche il conteggio di voti in Italia è una festa, ne ha persi 700.000. Commissione europea, ora Meloni è più forte, il titolo del quotidiano nazionale. Europa, Meloni detta le condizioni, l'apertura del Messaggero. Il piano di Giorgia è il titolo del Giornale. Sinistra felice e perdente è l'apertura di Libero. Provano già a rubare il voto, dice La Verità. Il tema qual è? Il dato politico è chiarissimo: gli europei vogliono novità, i leader che hanno governato l'Unione per anni sono usciti dalle elezioni con le ossa rotte, ma si aggrappano all'aritmetica e vogliono riproporre la formula appena bocciata dalle urne. Però cioè, se il Parlamento ne esce in quel modo, quello è. Il Fatto Quotidiano prende di petto la questione del partito al quale questo quotidiano è più vicino. Dimissioni o rilancio 5 Stelle, il dilemma di Conte sconfitto. Il Riformista prende atto di questo. Riformismo al capolinea, e la foto è quella iconica, viene da dire, di Emmanuel Macron, Scholz e Mario Draghi sul treno per Kiev, la ricorderete tutti più o meno. Volano Meloni e Schlein, è ufficiale, Conte non esiste, titola l'Unità, proprio così, proprio messa così. Va bene, queste sono le aperture dei giornali. Andiamo un po' all'interno. Non vanno benissimo le cose, partiamo dal Fatto Quotidiano, nella preparazione per il G7 che si svolgerà tra pochi giorni in Puglia, perché le forze dell'ordine che devono sovrintendere alla sicurezza del G7 devono essere ospitate da qualche parte, e dunque si è scelto di dargli una nave da crociera. Solamente che si sono trovati, racconta Antonio Massari in questo pezzo nel quale raccoglie le lamentele dei sindacati, si sono trovati in questa condizione. 12 ore d'attesa per poter usare i bagni allagati che cacciano acqua fino alle caviglie, e una notevole fatica persino per assicurarsi un pasto dopo ore di viaggio. È questa l'accoglienza che è stata riservata ieri nella nave da crociera. Arredi a soqquadro, sporcizia, laghi d'acqua che fuoriescono dai sanitari e cibo distribuito nella più totale incuria. Questi gli uomini che, appunto, che pagati dallo Stato dovrebbero sovrintendere alla sicurezza di quello che avviene al G7. Il governo che ospita il G7 ieri ha dovuto prendere atto della pessima figura fatta con le sue forze dell'ordine. Sindacati di polizia, guardia di finanza e carabinieri hanno denunciato pubblicamente, allibiti e schifati, il trattamento ricevuto. Navi noleggiate all'ultimo minuto, la questura di Brindisi ha comunicato ieri: la prefettura ha avviato la ricerca di strutture alloggiative alternative anche nelle limitrofe province di Lecce e Taranto. Il personale sarà impiegato nei servizi previsti solo ad emergenza risolta. Vabbè, non un ottimo biglietto da visita. Aprirei un piccolo capitolo giustizia che poi ci porterà alla politica più strettamente intesa. Il primo è una sentenza, una decisione della Corte Costituzionale che trovate a pagina 42 di Norme e Tributi e che riguarda un europarlamentare, tra l'altro rieletto, che è Carlo Fidanza. La decisione riguarda una mostra, lo ricorderete, se ne era discusso moltissimo. La Santeria, con locale di Milano, aveva organizzato una mostra che si intitolava Porno per bambini. Ora, ovviamente, a sentirla così uno dice: vabbè, insomma, è una cosa ovviamente inaccettabile. In realtà, Porno per bambini è il nome proprio dell'artista, cioè si chiama Porno per bambini. Cosa fa? Fa delle illustrazioni con delle caratteristiche erotiche, però disegnate come le disegnerebbe un bambino. Quindi è una cosa un po' diversa da fare appunto del porno per i bambini, che non si fa, no, ovviamente. Il fidanza aveva affidato ad un video pubblicato su Facebook le sue considerazioni in merito a immagini di dubbio gusto e sicuramente ambigue che non avrebbero fatto altro che legittimare la pedopornografia. Ebbene, le opinioni social dei parlamentari sono insindacabili e legate... Le opinioni social dei parlamentari legate alla funzione sono insindacabili. Dunque, di fatto la Corte Costituzionale, con la sentenza 104, racconta Patrizia Maciocchi, ha risolto un conflitto di attribuzioni sorto tra la Camera dei Deputati e il Tribunale di Milano. Motivo del contendere erano esattamente queste opinioni che il locale che aveva organizzato la mostra aveva ritenuto lesive della reputazione. Per la Camera dei Deputati le parole dovevano essere considerate opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari e dunque insindacabili. Il Tribunale di Milano è intervenuto, ha detto: Corte Costituzionale, dici che cosa dobbiamo ritenere di tutto questo. E la Corte ha detto, in sostanza, ha ragione l'europarlamentare Fidanza. La politica che entra nelle aule di tribunale. Quanto ne abbiamo parlato e lungamente in questo periodo? Sostiene Hermes Antonucci sul Foglio che la gogna ha perso appeal. Ci sono una serie di risultati che emergono da queste elezioni europee che ci dicono che forse tutte quelle inchieste giudiziarie delle quali abbiamo parlato quasi infinitamente non sono approdate a nulla o quasi nulla. Pensate solamente al caso di Bari, quello più emblematico. Lo scorso febbraio il capoluogo pugliese è stato travolto da una maxi inchiesta della direzione distrettuale antimafia ribattezzata Codice Interno, e ricorderete tutta la polemica su Piantedosi che manda la commissione d'accesso per capire se ci sono state infiltrazioni mafiose, De Caro che protesta, si arrabbia, eccetera eccetera. Finisce con De Caro che incassa 500.000 di preferenze e diventa il candidato del PD più votato alle europee in tutta Italia. Il candidato del PD Vito Leccese, storico capo di gabinetto di De Caro, va al ballottaggio con largo vantaggio rispetto al candidato di centrodestra, 47 contro 30%. Poi ad aprile tocca a Torino, dove il PD è stato toccato da un'indagine incentrata su infiltrazione dell''ndrangheta in Piemonte. Finisce che sì, vince Cirio, ma il PD si conferma primo partito con il 30%. E in Liguria, super toccata dall'inchiesta che ben conosciamo, il centrodestra tiene e tiene bene. Mi sembra uno spunto interessante. Rimarrei sul Foglio perché nei giorni scorsi abbiamo aperto questa rassegna con questa storia che arrivava da Repubblica ed eravamo piuttosto sicuri che fosse gravida di conseguenze e... per così dire, avevamo già espresso una certa perplessità, sul fatto che delle chat private senza alcuna rilevanza penale, per quanto con dei contenuti discutibili, potessero finire sui giornali. Oggi Simone Canettieri, e ci riferiamo al portavoce del ministro Lollobrigida, Paolo Signorelli, oggi Simone Canettieri racconta che Paolo Signorelli ha deciso di fare un passo indietro e di dimettersi da portavoce del ministro Lollobrigida. Quelle chat uscite incredibilmente sui giornali erano delle chat nelle quali venivano espressi sentimenti antisemiti, vicinanza al terrorismo nero. Dice Signorelli, parlando con Canettieri: non voglio fare la vittima, ma è giusto per tutti che ora mi faccia da parte. Signorelli dice: ero una persona diversa, lontano anni luce dall'antisemitismo. Adesso sono marito, padre di 3 figli, non mi riconosco nelle chat, in parole stupide pronunciate con inconsapevolezza, in altri errori del passato. Mi sono trovato al centro di quello che gli avvocati romani in punto di diritto hanno denunciato come un abuso, una conversazione penalmente irrilevante estrapolata da una chat di un telefono senza una valutazione preventiva. Ormai resta il clamore. Era un'altra fase della mia vita, quello era un altro Paolo. Sono notizie che parlano di un tempo lontano a cui non faccio riferimento e in cui non mi riconosco in nessun modo. Fatto sta che si dimette e lascia l'incarico per una conversazione che nessuno di noi avrebbe mai dovuto leggere. Pausa.
Oh, grazie Spizzi, allora scarico subito l'app.
24 mattino.
Buongiorno, hanno boicottato il voto degli italiani all'estero, infatti bisognava ritornare in Italia come bianco russo verdone, no comment.
Già, hanno boicottato il voto all'estero, cioè più che boicottato, in realtà io veramente non riesco a capire come non si riescono a trovare delle soluzioni valide per far votare le persone che si trovano all'estero momentaneamente, un po' più stabilmente, come non si riesca a trovare una soluzione valida e comoda per far votare chi vive fuori sede, come non si riesca a trovare una soluzione valida e comoda per far votare chi è in difficoltà motorie, tanto per dare un'idea, e non si può muovere, eccetera eccetera. Io veramente non riesco a capirlo, perché allora è vero che l'astensione dipende da una disaffezione nei confronti della politica, è vero anche, adesso opinione impopolare presumibilmente, perché mi beccherò tutti quelli che dicono ah no, ma è un esercizio di democrazia importante che sia fatto in un certo modo. Dico questo, ormai noi siamo abituati ad una vita nella quale è tutto estremamente semplice, cioè le azioni che compiamo sono estremamente semplici. Ormai chi vive in comuni che hanno una digitalizzazione abbastanza elevata sa che perfettamente quasi tutte le operazioni si possono fare in digitale. Penso a Milano, che è il luogo nel quale vivo io. La spesa la faccio online, la cena la posso ordinare online. Non sto dicendo che va fatto il voto online, dico semplicemente che siamo abituati a metodi più semplici rispetto a cerca la tessera elettorale, trova la tessera elettorale, vai nel seggio esattamente quello che è stato assegnato e poi è il timbro, e se non trovi la tessera elettorale devi andare all'anagrafe. Cioè forse nel 2024 un modo per semplificare il sistema di voto, un modo per fare il voto per corrispondenza che in altri paesi viene fatto da decenni, forse sommessamente dico forse qualcosa si può trovare, e non votare come facciamo da 50 anni sempre nello stesso modo, no? Vabbè, basta, finito. Elezioni e flussi elettorali. Torna il bipolarismo, titolo La Repubblica, pagina 4. A Fratelli d'Italia voti da Forza Italia e Lega, i Dem pescano anche nel bacino del Movimento 5 Stelle. Ci sono una serie di movimenti interessanti. Innanzitutto, nota concetto vecchio in questo pezzo, che non è vero che al sud ha vinto il PD, ha trionfato Antonio De Caro, 500.000 di voti. A Bari ormai è venerato quanto San Nicola. Antonio, fai una carezza alla bambina. Sbaglia chi crede che i siciliani si siano innamorati del moderatismo di Antonio Tajani, gratificandolo di uno strepitoso 24%. Si sono riempite le tasche dei santini di Edi Tamayo, lo citavamo prima, che per festeggiare i suoi 120.000 suffragi ha fatto chiudere al traffico il lungomare di Mondello. Devozioni popolari, spirito di identificazione, ras delle preferenze, bisogna guardare alle storie delle persone più che alla politologia per capire i flussi di queste europee. E infatti Giorgia Meloni, dall'alto dei suoi 2.300.000 voti, ha trainato Fratelli d'Italia e non viceversa, al contrario di quello che è avvenuto nel PD, dove sono stati soprattutto i big riformisti, da Bonaccini a Nardella, tutti ex renziani, a fare il pieno. Alcuni dei dati più impressionanti in questi flussi di voti che riporta Concetto Vecchio. Primo, Bari. La citavamo prima, tutto il caos giudiziario che c'è stato, eppure il 67% degli ex elettori grillini è transitato su Antonio De Caro. Ed è transitato sul Partito Democratico. Ed è un partito che ha fatto della giustizia, no? Dell'attenzione a quello che dice la magistratura un punto forte. Il 25% degli elettori del Movimento 5 Stelle a Firenze si è spostato sul Partito Democratico. In entrata. Per Fratelli d'Italia invece l'analisi in 15 città ci dice che molti degli elettori del cosiddetto centro si sono spostati su Fratelli d'Italia. A Firenze il 16% degli elettori di Azione Italia Viva e Più Europa, a Bologna il 17%, il 14% degli elettori di Forza Italia a Milano si è spostato su Fratelli d'Italia, notevole ci pare. Mentre il Movimento 5 Stelle si interroga e ora Conte cerca una exit strategy e valuta l'addio e l'apertura di pagina 8 del Fatto Quotidiano, il titolo è per adesso Conte, dicono i big, bisogna tenerselo stretto nonostante lui abbia ipotizzato le dimissioni a fronte del risultato, pure per scarsità di alternative poche e complicate. Per esempio Chiara Appendino, a proposito di giustizia, Chiara Appendino, ora vicepresidente del Movimento, sarebbe anche pronta a prendersi in carico la cosa, scrive il Fatto Quotidiano in questo pezzo di chi è? Di Luca De Carolis. E però lo farebbe solo in accordo con Conte. Ma da qui a pochi giorni, il 17 giugno, Appendino attende una nuova sentenza per gli incidenti in piazza San Carlo a Torino nel giugno del 2017, in cui tre persone, lo ricorderete, rimasero uccise in una maledetta calca che turbò il suo mandato da sindaca. E allora? A chi si pensa? Roberto Fico? Si è pensato a Roberto Fico? Non ne ha alcuna intenzione. Si è pensato a Virginia Raggi, solamente che Virginia Raggi all'interno del Movimento è estremamente divisiva. Faccio notare che qua sta scattando il cordone sanitario intorno a Conte, almeno adesso la diciamo con, no, con tutta la cautela dovuta, però a pagina 9, sempre un pezzo di Luca De Carolis, si legge questo titolino: urge collegialità. Quando si legge che urge collegialità vuol dire che si sta già ragionando su come contenerlo e sostanzialmente farlo fuori, di solito nei partiti tradizionali, poi magari il Movimento 5 Stelle è molto diverso. Urge collegialità, si dicono i colonnelli che a Conte non vogliono rinunciare ma che lo vorrebbero meno solitario nelle scelte, insomma meno autocratico, talvolta troppo sicuro di sé. Vabbè, ognuno ha le sue anaconde, no? Naturalmente. Tutto questo ci porta alla politica più europea, ma lo facciamo dopo la pausa.
24 mattino.
E dunque, prima di andare alla donna che vorrebbe governare l'Europa di nuovo, ossia Ursula von der Leyen, andiamo alla donna che ne governa la politica monetaria, ossia Christine Lagarde, che oggi viene intervistata dal Sole 24 Ore, che realizza questa intervista con Isabella Bufacchi insieme a Expansion, Handelsblatt e Les Echos. I punti più interessanti di questa intervista, oltre a quello che trovate nel titolo, l'economia europea più forte, e poi questo fatto che la discesa sui tassi, dei tassi, non sarà lineare, potrebbero esserci di nuovo periodi, dice, di mantenimento dei tassi. I giornalisti chiedono: significa che avrete bisogno di nuovi dati e nuove previsioni per le vostre decisioni? Abbiamo bisogno di più dati, inclusi sui salari e su come i profitti per unità di prodotto crescono e assorbono parte del costo del lavoro, nonché sulla produttività. Si tratta di fattori importanti alla base dell'inflazione dei servizi, che è il nostro punto debole. E i periodi di mantenimento dei tassi potrebbero essere più lunghi di una sola riunione? E a dire... si può andare oltre i due mesi di mantenimento dei tassi? È una possibilità. Dobbiamo vedere come si evolve il costo del lavoro. E qua poi entrano i quattro giornalisti nel cuore di quella che è una delle principali critiche che vengono rivolte alla presidente, alla gestione di questa, a questa gestione della Banca Centrale Europea, ed è quello della mancata indicazione su una prospettiva dei tassi. Quindi non è tanto la restrizione della politica monetaria o la lentezza dell'allentamento della politica monetaria, ma è esattamente questo. La mancanza di indicazioni prospettiche sui tassi è segno di un forte disaccordo nel consiglio direttivo? No. Se è segno di qualcosa, è segno della mia profonda convinzione personale che la forward guidance, così si chiama l'indicazione prospettica sui tassi, non ci era utile. Può essere stata d'ausilio quando i tassi di interesse erano prossimi al limite inferiore e avevamo una politica di allentamento quantitativo, ma al momento indicazioni basate su parametri temporali non sono utili. Quindi i mercati dovranno abituarsi a questa nuova era in cui non hanno alcuna indicazione prospettica. Come si possono fornire indicazioni prospettiche quando c'è un livello di incertezza così elevato? Significa legarsi le mani e nel frattempo vento e onde sconquassano la barca e non si possono regolare le vele. Siamo tutti d'accordo che ci sia un enorme grado di incertezza e vi è un consenso generale sul fatto che, data la situazione, la forward guidance non può aiutarci, sostiene Lagarde. Però le critiche che erano state mosse erano esattamente su questo e si diceva, insomma, adesso giusto per riassumere, poi l'intervista è lunga, sono due pagine, vi raccomando, prendete il Sole 24 Ore, leggetela, se particolarmente se siete interessati a questi temi, però la critica era proprio questa, cioè a dire, sì, è chiaro, poi correzioni in corsa le puoi sempre fare a fronte dell'incertezza, detto ciò, un minimo di prospettiva forse andrebbe data. Dicevamo, l'altra donna che aspira a guidare l'Europa, nella fattispecie Ursula von der Leyen, di nuovo. Il pezzo più interessante forse è quello di Paolo Valentino a pagina 6 del Corriere della Sera. L'ondata di destra, sì, ma attenti a non scambiare la Francia per il tutto. La percezione di un'avanzata valanga delle destre estreme in Europa è molto influenzata dal dato francese. In realtà il successo è contenuto e in molti paesi non c'è stato affatto. I veri vincitori di queste elezioni sono il PPE e Ursula von der Leyen, che vede rafforzate le sue chance di essere riconfermata. Tutto questo è tra virgolette, non lo scrive Paolo Valentino, è l'analisi di un autorevole attore europeo, è un po' in controtendenza e non difetta di una punta di cinismo. Tutto fa prevedere che von der Leyen rimarrà alla presidenza della Commissione, anche se per esserne certa ha un po' di lavoro da svolgere, sia dentro il Consiglio europeo, che dovrà nominarla, sia nel Parlamento di Strasburgo, che dovrà votarle la fiducia. Allora, la quota di maggioranza è 361, la somma di PPE, socialisti e liberali ne conta 400 circa ed è una maggioranza che non lascia tranquilla von der Leyen. Per ampliare i margini, la presidente uscente può lavorare in due direzioni opposte ma non necessariamente incompatibili: a destra con Giorgia Meloni per i voti dei Fratelli d'Italia e con il premier ceco Petr Fiala, entrambi nel gruppo dei conservatori riformisti, con cui però non può fare accordi politici per via dei veti del popolare Tusk. L'unico problema di una trattativa discreta con Meloni potrebbe venire dal Partito Democratico, e poi l'altro fronte è quello dei Verdi. Per conquistarli dovrà concedere qualcosa sul Green Deal. Fratelli d'Italia potrebbe ottenere una vicepresidenza esecutiva della Commissione Europea, scrive qualche giornale oggi, e questa potrebbe essere la direzione. Ci sarebbe molto altro a partire dalla questione di Kiev. Forse il pezzo più interessante è quello di Davide Maria De Luca, pagina 9 del Domani, da Kiev, che racconta come il fronte interventista abbia subito uno scacco, perché pur vero che le forze pro-Ucraina restano maggioranza all'interno del Parlamento europeo, ma è vero che quello che si era spinto più avanti su questo fronte, Emmanuel Macron, risulta senza ombra di dubbio uno sconfitto. Kiev, nella quale lascia il capo della ricostruzione con delle dichiarazioni polemiche, Mustafa Nayem, capo dell'Agenzia per la ricostruzione, delegato a supervisionare i lavori per le difese militari, lascia in polemica con il governo, troppi errori e troppe inefficienze, e anche questo è un duro colpo per Zelensky. Il GR, ci risentiamo subito dopo.